Uno è Hel, l'altro è Sinne, che adesso quello che facendo in campo non interessa, e lo ha, e il terzo è Elohim. Quindi, nella Bibbia, i termini più antichi che noi troviamo per indicare quello che viene tradotto poi con un'unica parola, viene tradotto con Dio nelle nostre Bibbie, sono tre nomi, El, Elohim, Elohim. La radice El è difficile andare alla radice perché sono cose che si perdono nella notte dei tempi. Sembra che significhi essere forte oppure avere preminenza su qualcun altro. Quindi El è il nome di Dio, però lo stesso, Elohim è al plurale. Ma questo plurale non significa una moltitudine di dei, è un accrescitivo che viene usato nei confronti di Dio per indicarne la magnificenza. Quindi sono questi tre termini che erano usati, si dice, in una cultura pre-israelitica, cioè erano i termini comuni alle popolazioni che già risiedevano nei territori che poi dopo Israele che abbiamo colonizzato. Quindi erano i termini comuni ai Cananei, i termini comuni ai Fenici. Tutte le popolazioni di quell'area geografica si rivolgevano a Dio invocandolo come Elohim, Elohim. Ne abbiamo delle tracce della Bibbia, per esempio, El non è esclusivo di Israele, sapete, Israele è composto da Isra e poi è, vedete, c'è il nome di Dio. Israele significa Dio è forte, Dio siamo stato forte, ma non era prerogativa soltanto, però anche nel mondo arabo c'era il nome Israele. Vedete che la radice è sempre la stessa, cioè è l'ascolta. Oppure sì, per contrapporre l'uomo con Dio si diceva, per esempio, il libro del profeta Ezechiele, tu sei un uomo, a questo proposito sempre per le traduzioni, uomo si dice Adam. Adam non è il nome proprio di un individuo, il signor Adamo che con la signora Eva ha nominato per vostro occhio all'inizio dell'umanità. Adam significa semplicemente uomo. Nel libro del profeta Ezechiele Dio dice tu sei uomo e non sei un Dio. Contrappone Adam a El. Quindi El significa la divinità. Questo El viene tradotto con Dio. Questo El era il Dio maggiore, il Dio importante, in una moltitudine di divinità. Per secoli anche in Israele si è adorata una divinità maggiore insieme a tante altre divinità. Quindi la presenza di un unico Dio esclusivo è stato un processo molto lento nella storia e ci è voluto molto tempo prima che arrivasse. Da questo El deriva l'espressione che noi conosciamo perché la troviamo in un salmo, El significa mio Dio. Conoscete il Salmo 22, quello che Matteo e Marco attribuiscono alla passione di Gesù. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma questo invocare El, cioè come mio Dio, il significa invocarlo come aiuto, come salvezza, come fedeltà. Quindi allora i nomi di Dio più antichi che noi troviamo nella Bibbia sono tre, El, Elohim e lui, tutti tradotti con l'italiano Dio, o vi avete visto il greco Theos, Theos per cui teologia, eccetera. Questo significa Dio. Ma ripeto, questo è uno strato antichissimo della presenza in una divinità. Poi vedremo piano piano come verrà un'altra divinità che fagocciterà, cioè mangerà, assorbirà tutti questi titoli e li farà ciò. Un altro titolo che troviamo importante è Elio, o Elio. Elio viene da Al, che significa altezza, e c'è il valore di superlativo, quindi significa il superiore per eccellenza, è quello che viene tradotto con altissimo. Anche questo altissimo, allora, è altissimo. Anche questi sono titoli di divinità pre-israelite. Pertanto quando nella Bibbia ebraica troviamo El, Elohim, Elohim e Elio, sono divinità dei primi di Israele. È importante sapere questo, perché purtroppo la traduzione amalgama tutto e sembra che sia tutta quanta la stessa divinità. Questo Elio viene tradotto con l'Altissimo. Altissimo, che era una maniera di indicare il capo di tutte le divinità. Poi, piano piano, cominciò a fondersi questo titolo con il titolo del Dio di Israele, che all'inizio, il Dio di Israele, era una delle tante divinità figlie di questo Dio. Se andiamo a prendere il libro del Deuteronomio, capitolo 32, versetto 8, si legge: quando l'Altissimo, quindi questo è Dio, quando il Dio, una divinità, ripeto, cananea, fenicia, che faceva parte delle credenze di tutto quel mondo, diede alle nazioni la loro identità, quando separò i figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli, tenendo conto del numero dei figli di Israele. Poiché da parte di, e che adesso c'entra un altro Dio, che per adesso chiamiamo Yahweh, è il suo popolo, Giacobbe è la porzione della sua eredità. In questo brano importante viene descritta la primitiva distribuzione dell'eredità dei figli di El. Questo è chiamato anche l'Altissimo, divide la sua eredità tra i tanti figli. Tra questi c'è il Dio di Israele. Quindi il Dio di Israele all'inizio non era questo Dio importante, ma c'era questo E che era importantissimo. Quindi Elio e Yahweh, il Dio di Israele, in origine erano divinità indipendenti e Yahweh era sottoposto a questo Dio maggiore. Nel capitolo 14 del libro del Genesi troviamo la testimonianza di un culto, questo è, che precede l'occupazione israelita. Infatti al capitolo 14 del libro del Genesi, al versetto 18, si legge: intanto Melchisedec, re di Salem, Salem è quella che conosciamo come Gerusalemme, fece portare pane di Dio, era sacerdote di chi? Del Dio Altissimo, del El Elohim. Alla fine queste divinità erano, diciamo prima, tutte quante assorbite da quelle che adesso vedremo. C'è una divinità che, la data è importante per vedere tutta l'evoluzione del concetto di Dio, dal 1200 naturalmente avanti Cristo, una divinità sinaitica, quindi cresciuta, liberata nella penisola del Sinai, del Monte Sinai, incomincia ad avanzare verso nord, facendo conquiste. Questa divinità è conosciuta come colui che è venuto dal Sinai, o semplicemente come quello del Sinai. E chi è? È impronunciabile, perché il nome a tutt'oggi è un mistero. È composto di quattro lettere, che sono queste. Non si conosce, vedremo il perché, la vocalizzazione, è quello che noi in maniera un po' riduttiva abbiamo tradotto con Yahweh, ma è soltanto una tra le tante ipotesi e supposizioni che si fanno. La radice di questo nome viene dal verbo essere, ma pochi gli studi non sono arrivati a una certezza sul suo significato. Quindi l'ipotesi di colui che è, io sono colui che sono, è soltanto un'ipotesi. Quindi, allora, ricapitolando, c'è tutto questo bacino medio orientale abitato da Cananei, Fenici, Assiri, tutto questo mondo. In questo mondo esistono queste divinità chiamate El, o Elohim, Elohim è la stessa realtà, con l'attributo di Elio, cioè il Dio Altissimo. Ma piano piano, dal primissimo del Sion, dal sud, comincia a avanzare questa nuova divinità, che imploverà tutti questi titoli dentro di lui. Quindi Yahweh sarà chiamato El, Dio, e Yahweh sarà chiamato il Dio. Dicevamo che non si conosce la pronuncia, perché questo nome era proibito da pronunziare tra la gente, lo potete Consiglio Provinciale è soltanto il sommo sacerdote, una volta all'anno, entrando dentro il santuario del Tempio di Gerusalemme. Poi, dal 70 dopo Cristo, il Tempio è stato distrutto, il sommo sacerdote non è potuto più entrare e si è persa la pronuncia di questo nome. E quindi questo nome è stato eliminato. Questo che noi chiamiamo Yahweh, nella Bibbia greca e poi quella nostra cristiana, viene tradotto come Signore. È importante questa divisione tra El e Yahweh, perché se noi traduciamo tutto quanto come Dio, Signore, eccetera, non riusciamo a capire i sostrati archeologici e teologici che ci sono nella Bibbia, e quindi certe narrazioni ci diventano incomprensibili. Un esempio classico, quelli che partecipano agli incontri l'hanno già sentito, perché è un classico esempio dove la traduzione non fa capire il significato dell'intenzione dell'autore, è nel capitolo di Genesi 22, dove si legge il sacrificio di Abramo. Se uno legge una traduzione, così come ce l'abbiamo in italiano, dice: Dio mise alla prova Abramo e gli chiese il premio di tuo figlio, lo concedono e sacrificano, poi quando lo fa per sanare, il Signore dice: no, non lo farò. È un brano tremendo, è un brano assurdo e incomprensibile. No, se si legge nella lingua originale. Allora, il libro di Genesi, capitolo 22, inizia così. Dopo queste cose, Elohim, ecco, sarete qui, Elohim era il nome di una divinità pre-israelita, adorata nel mondo cananeo, nel mondo fenicio. E in questi culti alla divinità era normalissimo che quando una persona voleva intraprendere qualcosa, facesse un'impresa particolare, offrisse il proprio figliolo. Allora, questo Elohim chiede ad Abramo: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ama, Isacco, e va nel paese di Moria e offrirà un olocausto sopra uno dei monti che gli dirò. È la prassi normale. A noi scandalizza questo fatto di offrire un figlio a una divinità. A quell'epoca no, i figli non contavano perché la mortalità infantile era qualcosa di inverosimile, la morte di un figlio non era una preoccupazione, morto un bambino se ne fa un altro. E come offerta agli dei era normale sacrificare il corpo più buono. Ebbene, Abramo costruì l'altare, gli appoggiò la legna, legò Isacco suo figlio, lo mise sull'altare, sopra la legna, Abramo stese la mano, prese il coltello per scannare suo figlio. È un brano per i nostri criteri morali, non sai chi viene fuori peggio, se questa divinità o Abramo, tutti e due assassini, uno è il mandante e l'altro l'assassino. Ma attenzione, l'angelo di Yahweh lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo, non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Non è lo stesso Dio che ha voluto mettere alla prova Abramo per vedere quanto gli vuol bene, e all'ultimo momento, quando Abramo sta per scannare Isacco, gli dice: no, mi basta così. Perché ripeto, sarebbe un testo immorale. E Elohim ha chiesto ad Abramo il sacrificio. Colui che interviene è Yahweh, il Dio di Israele. L'espressione angelo di Yahweh non indica un angelo inviato da Yahweh. Nel mondo ebraico le divinità venivano sempre mantenute lontane, distanti. Non si concepiva un intervento diretto di una divinità con l'uomo. Allora, quando si vuole indicare un intervento della divinità con l'umanità, si usa un'espressione tecnica. L'espressione tecnica è angelo di Yahweh. Questo lo troviamo anche nel Nuovo Testamento, tutte le volte che troviamo angelo del Signore. Quindi angelo del Signore non è un angelo inviato dal Signore, ma è Dio stesso quando interviene nell'umanità. Allora vedete, se si va al testo originale, il significato del brano naturalmente è chiaro. l'autore sta modificando man mano il concetto di Dio, sta passando da Elohim e Yom a il Dio di Israele, un Dio moralmente più sano, e il significato, perché quando leggiamo i testi della scrittura dobbiamo sempre chiederci cos'è che l'evangelista dice, l'autore sacro dice e come lo dice. Cos'è che vuol dire l'autore sacro? Mentre in questo mondo religioso dei cammini, felici e assiri, è normale sacrificare i figli alla divinità, in Israele no. Il Dio di Israele non accetta queste divinità. Ma questo fa capire che ci troviamo in un mondo animato da tante divinità. Per cui se Yahweh piano piano ingloberà tutti questi titoli di Elohim, El e Yom, quindi sarà il Signore Altissimo, il Signore Dio, insieme a lui convivono per secoli decine di altre divinità. Una importantissima, che purtroppo è stata censurata e ancora oggi soffre di una grave censura, era la sua compagna. Nel mondo antico era inconcepibile una divinità celere, per cui tutti gli dei avevano una compagna, avevano una dea. E così nel mondo antico anche Elle, questa divinità, aveva la sua sposa di Elle, si chiamava Attira. Quindi è il grande Dio. Attira è quella che si chiama la dea madre. Normalmente erano immagini delle idee della fecondità, delle idee della vita. Ebbene, nell'Antico Testamento si trova una divinità cananea che si chiama Baal, Baal significato che signore, la divinità dei Canamei, che è felicemente accompagnato da Asherah. Asherah è la divinità della vita, la divinità della fecondazione, e questo punto era molto molto radicato, perché era il punto della vita. Baal era un dio giovane, era il dio delle tempeste, era un dio una specie di Giove nel mondo greco-romano, e questa sarà la dea madre. Piano piano, quando gli israeliti sostituirono Baal con Yahweh, questo si trovò ad avere come compagna questa signora Asherah. C'è per esempio nel libro dei Giudici, si legge, capitolo 3, gli israeliti fecero ciò che male agli occhi del Signore, dimenticarono Yahweh, loro Dio, e servirono Baal e Asherah. Questo Dio che viene dal sud sta conquistando, ma c'è molta resistenza a tralasciare divinità che si sono ormai radicate nella storia dei popoli, divinità che danno sicurezza. Baal è l'immagine della porta, Asherah era l'immagine della vita, e siccome, come dicevo, si tendeva sempre più ad assimilare Baal con Yahweh, anche Yahweh si trovò a essere accompagnato da questa signora Asherah. Il culto di Asherah era tanto popolare che si legge nella Bibbia che sotto il regno del re Akkad, Akkad regnato nel 600 a.C., c'erano ben 400 sacerdoti che profetavano il suo nome e 450 in nome di Baal. C'è nel primo libro dei re la sfida che Elia fa a questi sacerdoti, dice: se Yahweh è, la traduzione che troverete nella Bibbia è Dio, il testo grande dice, se Yahweh è Elohim, seguitelo, se invece lo è là, seguitelo lui. Quindi questa signora Asherah era molto popolare e aveva 400 profeti che proprio agivano in suo nome. Questo di Asherah è importantissimo, perché altrimenti non si comprendono certi testi dell'Antico Testamento. Prendete il Decalogo, i 10 comandamenti. Quando si legge non avrai altri dei di fronte a me, non significa oltre me non dovrai adorare altre divinità. Il testo è molto esatto. Non avrai da te in fronte a me. Perché? Perché lì c'era la stella più grande che indicava la divinità e di fronte una stella più piccola che indicava la divinità femminile. Allora nel Decalogo Dio dice non avrai altri ideali di fronte a me. Chi era che fa potere? È la singolarità. Piano piano si comincia a eliminare dai tempi il Paolo Sacro che indicava questa asera. Per avere un'idea di com'era quel mondo, basta rifarsi alla Bibbia, e leggeremo poi tra poco com'era il Tempio, l'autentico bordello. Durante il regno di Manasse, Manasse ha regnato tra il 687 e il 640, avanti Cristo, nel secondo libro dei Re, al capitolo 21, si legge che Manasse ricostruì gli altri luoghi che Ezechia, suo padre, aveva demoliti, costruì altari a Baal. Vedete, nonostante si tenda ad affermare di Yahweh, resiste il culto a questa divinità, a Baal. Tenete presente che Baal veniva raffigurato come un toro, perché era l'immagine del vigore. Ecco perché nel libro dell'Esodo si legge l'episodio del vitello d'oro, questa è l'idolatria che gli autori ricordavano agli inizi del popolo. Allora, costruì a Kadeva, fece un idolo ad Asherah. Asherah viene conosciuto anche con il nome più popolare, più conosciuto di Astarte, ma è la stessa divinità. Come aveva fatto anche per Israele, adorò tutto l'esercito del cielo. Questo adesso è proprio un altro di termini importanti, che vedremo cos'è questo esercito del cielo. Colpì pure a casa la Babilonia della casa di Re, nel tempio di Gerusalemme, se sta il tempio di Gerusalemme, oltre agli Re ci sono altari per altre divinità, quindi non c'è soltanto gli Re, ma ci sono altre divinità. Poi, ecco, fece passare suo figlio per il fuoco, offrì il figlio a Moloch, perché era anche quella una divinità. Mise l'idolo di Astarte che aveva fatto nella casa della quale Yahweh aveva detto Davide a suo figlio Salomone, eccetera, eccetera. Quindi Manasse ha ricollocato questa stele della signora Ashrata, la vera, nel figlio, perché il popolo amava questa rappresentazione di Dio, la forza vitale e della vera. Questo punto verrà progressivamente eliminato dalle forme religiose che si susseguiranno negli anni, e nel libro del Deuteronomio si leggerà non vi alterai alcuna Shabbat, la divinità, accanto all'altare di Adesso Dio che hai costruito. Ma nonostante queste riforme, la credenza in queste divinità e il culto durò per secoli. Ecco il quadro non proprio edificante del Tempio di Gerusalemme nell'anno 600, sotto il regno di Giosia. Giosia fu un riformatore. Sentite cos'era il Tempio di Gerusalemme. Io avevo fino al sommo sacerdote di Chichia, ai sacerdoti del secondo ordine, ai custodi della porta d'ingresso, di togliere dal Tempio di Yahweh tutti gli arredi che erano stati fatti per Baal. Vedete, nel Tempio di Gerusalemme c'era la statua, diciamo così, di Yahweh, ma si è tornata ancora e va a Astarte e tutto l'esercito celeste. Li bruciò fuori di Gerusalemme nei campi del cielo, il torrente che passa verso il monte degli Olivi, e ne portò le ceneri a Betel. Poi distrugge i luoghi dei sacerdoti che offrirono profumi a Baal, al sole, alla luna, ai segni dello zodiaco, a tutto l'esercito del cielo, e tolse dalla casa di Yahweh l'idolo di Asherah, questa povera Asherah, va e viene, la porta definitivamente, che trasportò fuori da Gerusalemme, dal torrente cielo e la bruciò. Attenzione, demolì le case di quelli maschi che si prostituivano, le quali si trovavano nella casa di Yahweh. Non ho detto che il tempio era un bordello, era un autentico bordello. Nel tempio di Gerusalemme c'erano gli appartamenti dei prostituti che si prostituivano e dove le donne facevano tende per Asherah. Proponò Topet, un altro punto, quindi da forno crematorio che si trovava nella Venna, nella valle di Ben Hinnom, affinché nessuno potesse far passare per il fuoco suo figlio sua figlia in onore di morte, soppressi i cavalli, eccetera, eccetera. Quindi vediamo che il cammino verso un unico Dio è stato lentissimo nella storia di Israele, e certi punti hanno continuato a resistere ancora. Se noi andiamo a vedere del resto tanti brani dell'Antico Testamento, vediamo che era pacifico per loro considerare l'esistenza di altre divinità. Ripeto, Yahweh piano piano aveva assunto il ruolo di divinità più importante, ma questo non escludeva, e non era concepibile nella mentalità dell'epoca, che fosse soltanto Yahweh il Dio. C'era un'altra divinità, per esempio nel libro dell'Esodo, il capitolo 15, versetto 11, si legge chi è come che tra gli dei Yahweh, cioè tra gli dei, quindi si ammette la possibilità che esistano gli dei, ma chi è come te, tu sei il più importante. E via di questo passo. Adesso vediamo, abbiamo parlato di milizie del cielo, vediamo due termini che erano attribuiti inizialmente a El e poi attribuiti a Yahweh, al Dio di Israele, che hanno causato tanti problemi nella teologia e nella spiritualità contemporanea. Vediamo questi due termini, perché sono importanti. Allora, abbiamo detto che c'è un'unica divinità che si chiama El, oppure Elio, diciamo soltanto i più importanti. El significa Dio, Elio altissimo. Poi c'è questa divinità che viene dal sud, che si chiama, diciamo soltanto di quattro lettere, che piano piano assorbe, perché subentra questi, diventa più potente, assorbe tutte queste divinità. Allora Yahweh viene chiamato Dio, Adel viene chiamato Elio. Poi c'erano altri titoli o altre divinità che vengono inglobate da questo Yahweh. Uno di questi era il raggio Zebaot è un raggio di Zeba che significa esercito, e quindi significa esercito. Quando nella Bibbia si parla di El Zebaote o Yahweh Zebaote, Dio degli eserciti, non si intende un Dio militare con gli eserciti di soldati. Questi eserciti sono quelli che sono chiamati le milizie celeste. A quell'epoca il mondo era concepito come una tavola, un quadrato, sopra c'era una volta celeste, in cima c'era Dio, ebbene qui c'era la luna, le stelle, il sole, eccetera, e tutti gli altri, che erano considerati delle divinità viventi. Non erano considerati, come noi oggi sappiamo, semplicemente degli altri. Questo era l'esercito celeste, e il Dio più potente avrebbe avuto potere sopra questo esercito. Quindi il cosmo era considerato animato, tra Dio e l'uomo si frapponevano queste potenze angeliche o demoniache, ben divise gerarchicamente ognuna con i propri compiti, che influivano sull'uomo. Sono quelli che oggi possiamo chiamare l'ottodia. Sapete che ancora oggi ci sono persone che pensano che veramente l'ottodia può influire sull'uomo. Questi astri costituivano la milizia celeste, e questo l'esercito di Dio. Per esempio nel libro del Deuteronomio, al capitolo 4, versetto 19, si legge: quando anzi gli occhi verso il cielo, il sole, la luna e le stelle, tutto l'esercito del cielo, non lasciarti trascinare o prostrarti innanzi a essi servirli, perché Yahweh tuo El è l'unico Dio. Quindi è un tentativo che si cerca di fare di smitizzare questo zodiaco che si credeva avesse potere sull'uomo e renderlo sottomesso a Dio. Questo sarà un processo che andrà avanti nei secoli, ma ancora al tempo di San Paolo non era concluso. Potremmo dire che ancora oggi non è concluso, perché ci sono tante persone che reputano che veramente gli astri abbiano influenza sulla loro esistenza. Nelle lettere di Paolo, San Paolo denuncia ancora il culto a queste potenze demoniache, che che vengono identificati con cinque termini, tutti in relazione con il potere. Sono principati, troni, potenze, dominazioni, potestà. Sono i nomi delle costellazioni che si riteneva influissero sulle persone. Allora dice Gesù, le ha sconfitte tutti quanti, le ha sottomesse e fanno parte del capo di trionfo del Signore trionfante. Oppure in un'altra parte dice Paolo, infatti non lottiamo contro una natura umana mortale, ma contro i principi, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo oscuro, cioè contro gli spiriti maligni delle regioni celeste. Ancora all'epoca di San Paolo credevano che nel cielo agivano queste potenze che potevano influire sul destino del mondo. L'annunciamento di queste schiere, annunziato dal profeta Isaia in particolare, in quel giorno di Yahweh punirà in alto l'esercito di lassù, sarà realizzato da Gesù e dal suo messaggio. Quando Gesù dà quell'annunzio, che se non conosciuto nei suoi termini può sembrare quello di una catastrofe cosmica, e invece è l'annuncio di una grande liberazione, che dice ma in quei giorni dopo quella tribolazione, cioè dopo la fine di Gerusalemme, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. Allora si vedrà il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con grande potenza e gloria. Allora vi ho detto che la luna, le stelle, il sole erano divinità e ogni potente era considerato parente prossimo della divinità. Il faraone era un dio, l'imperatore era un figlio di Dio, i principi si chiamavano le stelle. Allora, nel linguaggio figurato, loro risiedevano nei cieli. Ed è l'annuncio della Gesù, non era l'annuncio di una fine del mondo, di una catastrofe cosmica, ma l'annuncio di una liberazione attraverso la pratica del messaggio di Gesù, dove si vede la vera luce dell'unico Dio, incomincerà la luna a perdere il suo splendore, il sole non darà più la luce e scrive i evangelisti, le stelle cominceranno a cadere sulla terra. C'è un termine che noi ricorderiamo in inglese, che sta, di solito sta, sono quelli che stanno in alto, in basso un po'. Qua queste stelle erano una maniera per indicare i principi, i potenti. Se io però dico che sono il figlio della luna o il figlio del sole, se la gente arriva a credere che non è vero che il sole è un idolo, ma semplicemente un astro, ecco, io nasco giù. Perché io riesco a comandare, ad avere potere, intanto riesco a far credere di avere condizioni divine. Ma quando vedono che sono un uomo come gli altri, ecco che cominciano a cadere. Ecco perché i potenti di tutti i tempi cercano sempre di circondarsi di un'aureola sacrale, di un'aureola divina, proprio per poter comandare gli altri. E le potenze che sono lì, cioè, saranno scrollate. Quindi Gesù ci assicura che tutto questo complesso di potere che determina la vita degli uomini, grazie al suo messaggio, in maniera progressiva ma crescente nella storia, siamo noi responsabili del suo andamento, cominceranno a cadere. Questo termine strano che abbiamo visto, Zelot, è stato tradotto in greco e poi in italiano.